Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è addirittura venerdì 15 settembre 2006 e io sono sempre Antonio Sofi e noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeonline.com. Come in realtà mi aspettavo, da ieri, in cui c'era una vera e propria marea di articoli interessanti, oggi invece ci sono molto meno articoli ed è difficile anche trovare il nostro famoso fil rouge che ogni tanto ci picchiamo di trovare all'interno degli articoli dedicati all'innovazione, alle tecnologie e ai nuovi media sui quotidiani italiani. Iniziamo la nostra rassegna stampa con un articolo curioso che, devo dire, mi mette un po' in imbarazzo. È difficile cercare di estrapolare un pezzettino per farvi capire il senso di questo articolo, che ovviamente di cui consiglio la lettura. Ed è un articolo di Enrico Beltramini pubblicato su Il Riformista. Il titolo è La rivoluzione di Web 2.0. L'occhiello è Internet e mutazioni antropologiche. È un articolo appunto molto denso, che parte da Wittgenstein, il filosofo, non il blog, e George Edward Moore, sul concetto di realtà e di senso comune, per arrivare a ragionare sull'identità in rete. Si riferisce al web 2.0, appunto. Il riferimento al web 2.0 è un riferimento, a mio parere, un po' pretestuoso, per raccontare invece delle mutazioni, secondo l'autore, per quanto riguarda le identità in rete. In pratica, l'autore, cerco di trovare una sintesi dell'articolo, è il fatto che tra noi ci sono dei mutanti. I mutanti sarebbero coloro i quali seguono le nuove regole su internet e le esportano in un certo senso nella realtà. Dice, insomma, ci sono dei mutanti tra noi che sono come noi, fanno le stesse cose che facciamo noi, ma sono completamente scollegati dallo sfondo ereditato. Essi sono figli della nuova internet, della internet come società della mente, e ora cominciano a trasferire le nuove regole dal virtuale al mondo reale. Essi parlano come noi e noi pensiamo che le loro parole corrispondano cose o fatti, ma non è così. Il problema è che loro parlano senza che vi sia alcuna corrispondenza alla realtà. Insomma, secondo l'autore Enrico Beltramini, utilizzare internet significa costruire una sorta di realtà inesistente, e non è unicamente mentire, perché più in là dice la differenza tra noi e loro è sostanziale. Se io mento a mia moglie, per esempio chiamo mia moglie e le racconto la tradizionale storiella della cena di lavoro che tornerò tardi, non aspettarmi e poi me ne vado a spassarmela con la segretaria, il mondo reale è ancora il mondo reale, ma io ho sovvertito la regola aurea di mantenere la relazione tra quello che dico e quello che è, insomma, una menzogna. Invece il mutante, ovvero colui che segue le regole di internet e poi le trasferisce sulla realtà, in pratica fanno qualcosa di diverso, secondo l'autore. Ribaltano questo modello, creano false strutture permanenti, cioè dicono bugie sulla casa dove abitano, lo stato di salute, il lavoro, il volontariato, l'ospedale, eccetera. In poche parole, l'opinione dell'autore è che chi vive internet in realtà gioca con le identità e quindi sovverte quella che è la realtà reale, costruendo degli sfondi immaginari che sono pericolosi, addirittura una sfida lanciata dai mutanti. Lui la chiama la chiave antropologica di Web 2.0. Sinceramente mi trovo poco d'accordo con questa, seppur articolata, opinione, specialmente pensando a come tutto il dibattito, il discorso sull'identità, sia stato in parte cambiato dalle forme primigenie di comunicazione in rete, tra cui per esempio chat e forum, in cui lo switch di personalità e di identità era molto più facilitato, a quello per esempio che il mondo vivo è abitato, la parte abitata della rete, citando qualcuno, in cui ci sono i blog che invece favoriscono una presenza molto più viva e forte e anche precisa della identità in rete, e in cui questi giochi di costruzione di sfondi, così come li chiama Enrico Beltramini, non sono certo la regola né la rivoluzione antropologica di Web 2.0. ma ovviamente sono mie opinioni, rimando all'articolo per costruirsi un'opinione personale. Passiamo ad altro. Recupero un articolo di ieri pubblicato sul inserto Chip in Salsa del Manifesto, che per una questione di tempi non sono riuscito a segnalare ieri, appunto, ed è un articolo di Franco Carlini, che buon ultimo, ovviamente il Chip in Salsa è ritornato solo oggi come inserto, ragiona sul articolo uscito sul The Economist qualche settimana fa, è ripreso anche da Internazionale, tradotto in italiano, è Who Killed the Newspapers, chi ha ucciso il quotidiano. La riflessione di Carlini, vado al punto in cui riflette sul ruolo che hanno avuto i quotidiani nel secolo scorso, e ancora ovviamente ce l'hanno, come elemento costitutivo della sfera pubblica, intesa come quell'insieme di pratiche comunicative attivate dai membri di una società su materie che sono di pubblico interesse e che richiedono di essere riconosciute come tale, di essere sottoposta a deliberazione collettiva. In questo i quotidiani hanno realmente formato nazioni, tra virgolette. Probabilmente qualcosa sta cambiando in questo modello, qualcosa sta cambiando ovviamente con l'impatto di internet. Da quello che ho capito del senso dell'articolo di Carlini, il punto è che i media devono riconfigurarsi, riprendere in mano, ed è una teoria a me cara, riprendere in mano il ruolo di gatekeeper, di ordinatori della realtà sociale e della discussione pubblica, anche facendo riferimento e riprendendo e riaggiustando tutte quelle che sono le informazioni prodotte dalla rete. Infatti Carlini scrive: ma quel modello forse acquista una sostenibilità realistica se connesso a quella vivace sfera pubblica ormai rappresentata dalle migliori espressioni politiche e civile delle informazioni in rete. C'è roba di grande valore e tutta prodotta fuori mercato per desiderio di presa di parole, di condivisione, e richiama chi fa il mestiere di giornalista a una doverosa modestia. Ci sono più notizie e idee fuori di noi, e i lettori e i loro hard disk non sono destinatari ma fonti, reporter essi stessi, saggisti. Insomma, è un'opportunità più che una minaccia, lo andiamo dicendo da un po'. Passiamo a tutt'altro. Sull'Espresso c'è tutta una serie di approfondimenti sul tema di Telecom. Segnalo solo un articolo di Alessandro Giglioli dal titolo Caccia alla banda larga. Appunto, cerca di riflettere sul fatto della strategia di Tronchetti Provera di puntare alla televisione via internet, quindi a tutta una serie di contenuti veicolati su internet, e il problema più volte segnalato da vari commentatori della mancanza non solo di cultura editoriale ma anche di contenuti. Segnalo solo questo passaggio perché è molto chiaro e esplicativo del problema strategico di Telecom, di Alessandro Giglioli. Tutto ciò si chiama IPTV, Internet Protocol Television, ed è evidentemente nelle corde di Telecom, che grazie alla sua vecchia posizione di monopolista ha un'immensa rete, centrali e cavi, che entra nelle casse di tutti gli italiani, dove presto, nell'auspicio di Tronchetti e dei suoi, il papà guarderà Milan Inter, la mamma si scaricherà l'ultimo Sex and the City, il figlio grande chatterà con la ragazza ascoltando Fabri Fibra, e la figlia piccola si vedrà le Winx, il tutto grazie alle centrali e ai cavi della vecchia SIP. Ma siccome Telecom non possiede né produce tutti questi contenuti, ecco il senso degli accordi già realizzati con chi questi contenuti invece ce li ha, tipo Murdoch, e probabilmente ce ne saranno anche altri. Rimaniamo sull'Espresso per segnalare di nuovo un articolo di Franco Carlini nella rubrica a cura di Alessandro Giglioli. Si ritornano questi due nomi, una piccola una rubrica non solo cyber, che racconta del flop degli MMS e parla appunto di alcuni dati disponibili che raccontano di un vero e proprio fallimento dei multimedia messaging service, cioè ovviamente, come tutti sapete, sono i messaggini multimediali, quindi anche immagini ma anche suoni, parole e video. Un'indagine del gruppo di consulenza Gartner segnala che a 4 anni dal loro lancio le cifre del traffico MMS sono minime al limite dell'insignificante, e quindi fa un po' di dati che sono veramente esigui, insomma abbastanza esigui, e quindi si racconta di una sorta di disastro multimedia. si è cercato di trovare delle spiegazioni, si è creduto che lo scarso utilizzo dipendesse dalla poca diffusione dei telefoni dotati di prestazioni fotografiche e di collegamenti GPRS, ma ormai non è più così. E allora i motivi del fallimento sono molteplici. Per un verso una questione di costi che, malgrado gli sforzi promozionali, sono rimasti alti. E così le persone fotografano sì ogni concerta o spiaggia dove siano, ma poi non spediscono, semmai scaricano sul computer e poi fanno una bella email gratuita agli amici. Ma forse, continua Carlini, c'è qualcosa di più profondo. I due linguaggi, quello delle parole e quello delle immagini, in questo caso fotografiche, sono simili e tuttavia anche assai diversi e trascinano con sé diverse forme di relazioni tra le persone. I messaggini restano deliziosamente personali e comunque strettamente legati al dialogo con un altro o un'altra, e da questa caratteristica deriva il loro sconvolgente successo, pur essendo così tecnologicamente rudimentali. Le foto, conclude Carlini con uno spunto acuto, raccontano il mondo fuori di me, non quello che io mittente penso e voglio comunicare. Il mio sorriso è comunque congelato, e allora una faccina risulta persino più caldo. Bene, questa era l'ultima segnalazione, io vi auguro una giornata piena di sorrisi caldi via SMS, MMS o, perché no, meglio di persona, e l'appuntamento è a lunedì. Buon weekend!